Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. La meditazione di questa sera ci porta al cuore della fede cristiana. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Disponiamoci allora all'ascolto, alla meditazione, alla contemplazione, alla preghiera personale, lasciandoci guidare dal testo che qui è proposto come invocazione allo spirito di Santa Teresa d'Avila. E insieme diciamo: O Spirito Santo, sei tu che unisci la mia anima a Dio, muovila con ardenti desideri e accendila con il fuoco del tuo amore. Quanto sei buono con me, o Spirito Santo di Dio. Sii per sempre lodato e benedetto per il grande amore che fondi su di me. Dio mio e mio creatore, è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami? Per tanto tempo non ti ho amato. Perdonami, Signore. O Spirito Santo, concedi all'anima mia di essere tutta di Dio e di servirlo senza alcun interesse personale, ma solo perché è Padre mio e mi ama. Mio Dio e mio tutto, c'è forse qualche altra cosa che io possa desiderare? Tu solo mi basti. Amen.
Dal Vangelo secondo San Giovanni. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: So che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: Il Maestro è qui e ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse. Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Gesù disse, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto. Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori.
Possa il Signore Gesù porre pure a noi le mani sugli occhi, perché iniziamo a volgere lo sguardo non alle cose che si vedono, ma a ciò che non si vede. Apra a noi quegli occhi che non scrutano le cose presenti, ma quelle future, e sveli a noi quello sguardo del cuore mediante il quale si vede Dio in spirito. Questo testo è tratto dal commento alla Genesi del grande Origene, uno dei padri della Chiesa d'Oriente, vissuto tra il secondo e il terzo secolo. Mi è capitato tra mano oggi e mi è sembrato il ponte ideale tra la riflessione di ieri e quella di oggi. Ieri abbiamo meditato su Gesù che poneva le sue mani sugli occhi del cieco per guarirlo. E oggi noi gli diciamo, poni anche sui nostri occhi le tue mani, perché volgiamo lo sguardo non alle cose che si vedono, ma a ciò che non si vede. È la contemplazione che siamo chiamati a fare questa sera. Vedete, giorno per giorno stiamo un po' rivisitando i temi cristiani maggiori, le questioni nodali della nostra vita di fede. Siamo partiti dalla sete di Dio, dal desiderio di Lui. Abbiamo poi meditato sul dimorare nella Sua parola per essere autenticamente liberi, per trovare la verità. Ieri il miracolo del cieco ci ha aiutato a sostare sulla questione del male, del dolore, della sofferenza, per avere un'idea giusta di Dio e della sua partecipazione ai nostri dolori, alle nostre sofferenze. E oggi arriviamo alla questione nodale, al tema della morte e della risurrezione. Qualche tempo fa mi è capitato di leggere un pensiero di Indro Montanelli, che scriveva: se debbo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, valeva la pena che li aprissi? Mi ha molto turbato questa domanda. D'altra parte vi ho colto un'inquietudine interiore da parte di un uomo che si dichiarava laico. Un'inquietudine forte, se debbo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, valeva la pena che li aprissi. Confrontandoci con questo interrogativo, noi credenti siamo per contrasto davanti alla forza della dichiarazione di Cristo che abbiamo ascoltato poco fa nella lettura del brano evangelico. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Eppure, se vogliamo essere onesti, anche noi non possiamo dirci esenti da dubbi, da ansie. Vi ricorderete lo stesso Cardinale Martini, negli ultimi anni di malattia, come non abbia mai celato la difficoltà che aveva di prepararsi alla fine di questa vita terrena, che è un'avventura stupenda e talvolta drammatica. Mi viene in mente anche un'esperienza che ho vissuto qualche anno fa. A Venegono fu invitata quella che è diventata recentemente una senatrice a vita, Liliana Segre. Fu invitata per una testimonianza ai giovani di Venegono, ai quali si sono uniti anche i seminaristi. E raccontava il momento in cui fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz in cui si trovava. E diceva di come l'istinto a sopravvivere, erano come delle larve umane, l'istinto a sopravvivere la portasse con gli altri prigionieri finalmente liberi a camminare, per giorni e giorni sfamandosi di quello che capitava di trovare. E questa donna diceva: volevo vivere, vivere, vivere. E lo ripeteva con questa intensità impressionante. La morte, dobbiamo dirlo, ci appare come qualcosa di contrario ai nostri istinti più profondi. Il suicidio è sentito fortunatamente ancora come gesto in contrasto con la nostra natura, anche se magari la psicologia o certa cultura o certa filosofia possono attribuirgli qualche valore. E allora noi, quando leggiamo questo brano di Vangelo, comprendiamo benissimo le lacrime di Marta e di Maria. La fine di una persona cara è una lacerazione, è una ferita dolorosissima. Noi sentiamo che questa pagina parla di noi, parla dei nostri sentimenti, di quello che anche noi proviamo. E l'amicizia delle due sorelle con Gesù mette ancora più in risalto l'incomprensibilità di questo evento. Ci viene proprio la solidarietà con il loro modo di parlare. Gesù avrebbe dovuto intervenire, non avrebbe dovuto permettere che capitasse una cosa simile a un suo amico. Eppure, nello stesso tempo, ci rendiamo conto che l'esistenza umana deve avere necessariamente una fine. Un narratore contemporaneo, José Saramago, ha scritto un libro molto interessante intitolato Le intermittenze della morte e ha immaginato una società in cui a un certo momento la morte personificata appare in televisione e dice che da quel momento in avanti lei non opera più. E quindi la gente vive, vive, vive a dismisura, anni e anni e anni, e cominciano a impazzire, non sanno più come gestire la vecchiaia. Nasce persino una mafia che trasporta le persone anziane al di là del confine per farle morire. È l'assurdo di una società che apparentemente sarebbe desiderabile, la società in cui non si muore, ma che quando consideriamo nella sua realtà più vera finisce per essere qualcosa di mostruoso, qualcosa di impossibile, di insopportabile. Una vita terrena interminabile sarebbe la nostra condanna. Il punto decisivo però è rispondere alla grande domanda: che ne sarà di noi dopo questa vita? L'impressione è che la certezza della risurrezione della carne, che è uno dei cardini della fede cristiana, sia da molti anche praticanti messa seriamente in dubbio. Le fatiche, le difficoltà, le prove, le sofferenze, i drammi della vita finiscono per impedirci di vedere nelle situazioni che ci capitano di morte il vivente che ci sta davanti, il risorto. A tutti si impone la domanda fondamentale sul vero senso della nostra vita, sulla sua meta. E leggendo questa pagina del Vangelo di Giovanni ci sentiamo allora invitati a rientrare in noi stessi, a lasciarci provocare, a cercare maggiore chiarezza, a tentare con coraggio di esprimere la risposta che dà senso al vivere, che dà senso al soffrire, che dà senso anche al morire. Come è orientata la nostra esistenza? Verso quale meta noi siamo diretti? In una parola, chi cerchiamo? Il Dio vivente, quale spazio reale ha nella nostra esistenza? Per noi Cristo è vivo, è presente nella nostra esistenza o è qualcuno che appartiene al passato? Tuo fratello risorgerà, dice Gesù a Marta. La donna, avete visto, reagisce esprimendo una certezza che era andata maturando nel giudaismo, quella della risurrezione dei morti in un futuro indeterminato, identificabile con l'ultimo giorno. Sapete, nell'Antico Testamento non c'è subito, immediatamente, la certezza della risurrezione dei morti. Si comincia a intravedere qualcosa nel libro di Giobbe. Oh, io lo so che il mio Redentore vivo e ultimo si ergerà sulla polvere, e allora io lo vedrò coi miei occhi il Signore. Lo leggiamo talvolta anche nelle liturgie esequiali. Abbiamo qualche avvisaglia della fede nella risurrezione in certi salmi, e finalmente arriviamo al libro della Sapienza: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, non le toccherà nessun tormento, o ai Maccabei, con quella fede granitica della madre che di fronte al martirio dei figli dice: io lo so che Dio restituirà loro la vita. Ecco, la fede nella risurrezione è cresciuta progressivamente, mancava qualcosa ancora alla rivelazione, era necessario che ci fosse una parola definitiva e Gesù è venuto a dirla. Nel tono della risposta che Marta dà, so che risorgerà nell'ultimo giorno, è come se attendesse un'ulteriore precisazione da parte di Gesù. E allora a questo punto risuona quell'io sono, che è tipico delle rivelazioni che sono contenute nel Vangelo di Giovanni. Io sono la luce del mondo, io sono il pane vivo, e qui io sono la risurrezione e la vita. Io sono il nome di Dio per eccellenza. Ciò che Gesù dice di sé è qualcosa di insuperabile. Spiega con chiarezza che cosa significa che Lui è la risurrezione e la vita. Infatti aggiunge che credere in Lui vuol dire superare l'evidenza della morte terrena e addirittura scongiurare la perdizione definitiva, il morire per sempre. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Il credente, insomma, è destinato a una vita che non ha termine. La risurrezione finale è opera di Cristo. Colui che crede possiede già qui il germoglio della vita che non ha fine. La domanda che Gesù pone a Marta, allora questa sera non possiamo non sentirla rivolta a noi singolarmente. Credi tu questo? Questo è il nodo essenziale della fede cristiana. Chiamiamolo così, il caso serio della fede. Prima o poi si giunge qui. Non si può fare a meno di prendere posizione rispetto a questo interrogativo. Pena trasformare la nostra fede cristiana in una buona morale di una vita sana, ben condotta quaggiù, ma che non ha altre prospettive. Marta questa sera ci consegna la convinzione che Gesù è l'inviato definitivo di Dio, mediante il quale l'enigma del mondo, la morte, trova una risposta. La sua parola, la parola di Marta, dice la fede della primitiva comunità dei discepoli del Signore raccolti attorno a Giovanni Evangelista. Marta non chiede più nulla a Gesù dopo aver sentito questa risposta. Non sa ancora che cosa accadrà, ma ha raggiunto la consapevolezza interiore che nessuno andrà perduto. Vediamo la sorella invece. Maria è ancora nel difficile frangente dell'elaborazione del lutto recentissimo. Non può allora che lamentarsi di una distanza di Gesù. Se fosse stato presente, qualcosa avrebbe certamente potuto fare. Ci colpisce la reazione di Gesù. Non va a dire tante parole a questa donna affranta. Mai come in questo passo sono descritte nel Vangelo in maniera così forte le emozioni di Gesù. Freme interiormente davanti alla tragicità della morte. Ecco, pensate al Signore della vita che avverte nella sua umanità il dramma della morte. Da uomo capisce che cosa noi, persone umane, proviamo davanti alla morte. Il turbamento che Gesù prova davanti alla morte di Lazzaro anticipa la notte della sua agonia. E la lotta, quella espressa dal Salmo 42, perché sei così triste, anima mia? Perché ti agiti in me? E allora ai presenti, lo abbiamo sentito nel Vangelo, è dato di vedere persino le lacrime di Gesù. Scoppiò in pianto. È interessante. Nel Vangelo non c'è riserbo nel dire che Gesù ha pianto. Ha pianto come tante volte capita di piangere a noi. Il Vangelo non ci presenta un Gesù che ridacchia, ci presenta Gesù che esulta nel suo cuore, che giubila interiormente, ma ci presenta anche Gesù che piange. Sono le lacrime che esprimono la compassione di Dio davanti alla morte che ci strappa i nostri cari. Sono il fremito di fronte alla potenza del nemico che distrugge l'opera di Dio. Qui si capisce che ormai si prepara lo scontro definitivo. Forse Gesù, forse, in quel momento ha avvertito ciò che anche a lui doveva capitare di lì a poco. Avrebbe dovuto affrontare la morte. La liturgia romana a Pasqua canta «Mors et vita duello conflixere mirando». La morte e la vita si scontrarono in un duello mirabile. Lui deve affrontare la morte, deve patirla, non può più rimanere estraneo. Questa è la legge dell'incarnazione. Non è una vuota apparenza l'incarnazione del Figlio di Dio. E allora il miracolo della risurrezione di Lazzaro diventa l'espressione della creazione nuova di cui Dio è capace al di là della decomposizione dei corpi che la morte produce. Questo dato, vedete, è sufficiente per escludere delle fantasie un po' sterili su come Dio ridarà vita ai nostri corpi. Ma chi lo sa? La sua potenza vince la corruzione a cui siamo soggetti. Non sappiamo il come, il dove, il quando. Possiamo però essere certi che colui che ha in sé la potenza creatrice sarà in grado di ridare vita ai nostri corpi. In comunione con il Padre, allora, il Signore Gesù strappa Lazzaro dal sepolcro, come un giorno strapperà ciascuno di noi. L'Evangelista non mostra soltanto quello che il Figlio di Dio realizzerà in favore dei credenti, ma vuole prefigurare anche ciò che sarebbe accaduto a Gesù, con una evidente differenza. La capite al volo. In Lazzaro è rivelata la potenza di Dio che può ridonare vita ai morti, ma non siamo ancora giunti alla definitività del dono. Lazzaro dovrà affrontare ancora la morte. In Cristo, invece, la risurrezione è un evento definitivo che va oltre la storia. Il tempo e l'eternità si incontrano per annunciare la sorte ultima di tutti gli uomini. Detto in termini molto semplici, non basta riavere questa vita se prima o poi questa vita svanisce di nuovo. Occorre per ciascuno di noi la garanzia di non morire in eterno. Solo questo ci può dare pace. Ci può strappare dalla disperazione di perdere questa vita terrena. Allora, all'inizio della Quaresima, in questa prima settimana, il nostro sguardo si proietta già verso l'alba della risurrezione. Possiamo fin d'ora chiederci come vediamo viva, attiva, presente nel nostro oggi la bella notizia della Pasqua. Vedete, io sono certo che c'è tra noi chi ha una grande passione a trovare i segni dello Spirito, i germogli, le sfumature di Vangelo dentro il vissuto quotidiano che tante volte è un po' incoerente, talvolta drammatico, talvolta scomposto. Dentro questa storia così confusa e turbolenta, ecco, c'è chi ha la passione di trovare i segni del risorto che vive, che opera, del suo spirito che agisce. Ci sono uomini e donne che non si rassegnano a qualificare come un deserto arido quel campo che coltivano quotidianamente esercitando la loro vocazione matrimoniale, religiosa, i loro impegni di laici. Ecco, proviamo a domandarci questa sera se siamo tra questi o se al contrario abbiamo smarrito la capacità di vedere la grazia di Dio all'opera. La domanda che ci deve abitare in questo momento, in questa Quaresima, dovrebbe essere la stessa che è fiorita sulle labbra di chi ha visto la tomba vuota di Gesù, non semplicemente quella di Lazzaro. Dove si trova Gesù? Dove si trova il vivente? E allora verranno forse le risposte più inattese. Quando rinasce inaspettatamente la speranza in una vita desolata, in una vita senza futuro, lì c'è il vivente. Lì c'è Gesù vivo, all'opera. Quando sbocciano la fraternità, la comunione, la magnanimità interiore che rende capaci di perdono, lì c'è il Signore che ci fa rivivere, che ci risuscita dalle nostre morti. E ci sono uomini e donne che hanno un'umanità bella, vibrante, caritatevole, che non sono chiusi nel loro particolarismo, sono capaci di superare con slancio i momenti di crisi, sono uomini e donne pacificati davanti ai loro limiti, che non sono affannati, Ecco, questa gente ha in sé il Cristo vivo. Ha la consapevolezza che la morte è vinta e sa soprattutto che la partita non si gioca tutta qui, su questa terra, che la Salve Regina definisce una valle di lacrime. Sa che la partita non si gioca tutta qui, che questo è solo l'inizio, ma c'è un oltre, un compimento, la pienezza. Vorrei ritornare ancora alla memoria viva del Cardinal Martini quando ci disse una volta, proprio sul finire della sua vita, sono arrivato a comprendere che il bello deve ancora venire. Dal punto di vista esistenziale, guardate che questo ha un'enorme ricaduta, perché si impara ad amare la povertà dei nostri giorni, non ci si inquieta perché non si riesce a realizzare tutto, si coltiva la libertà interiore, non si perde la speranza in mezzo ai segnali di morte che ci circondano, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento, come dice la lettera agli Ebrei. Che cosa genera questo atteggiamento spirituale? Qual è il seme che lo genera, se non la parola della Pasqua che cresce dentro di noi, quella parola nella quale in queste sere stiamo dimorando? E come si fa ad accettare la povertà dei propri giorni, a riconoscere che possiamo fare solo qualcosa di piccolo? Si impara non solo in età avanzata, quando le vicende si accumulano in numero e in densità, lo si impara fin dalla giovinezza. Lo sfondo deve essere sempre la buona notizia. Io sono la risurrezione e la vita. Vi invito questa sera, nel momento del silenzio, a fare una confessio fidei, una confessione di fede, una grande professione di fede in colui nelle mani del quale siamo qui a consegnare ancora una volta la nostra vita. Colui che sappiamo che non è più tra i morti perché è il vivente. Questa confessione di fede ci consolerà molto questa sera, facendoci rievocare magari i volti, le figure che nella loro esistenza ci hanno testimoniato la certezza che Cristo è vivo, che Cristo è presente. E noi possiamo anche commuoverci sapendo che sono nella gloria del risorto. Noi sentiamo che il nostro cuore può dilatarsi in un orizzonte grande. Siamo anche noi spinti a correre allora per annunciare che il Signore è risorto e che il Signore risusciterà ciascuno di noi. E rinnoveremo così il nostro cammino di discepolato. Se il correre è per Lui, per il Cristo vivo, se l'affaticarsi, lo spendere tempo, energie è il modo concreto che ci è chiesto per manifestare agli altri quella speranza che in noi, vale la pena spendere la vita. La Pasqua ci assicurerà ancora una volta che non è tra i morti colui che serviamo. Noi siamo in pace, pur sapendo che la ricerca è infinita, siamo partiti proprio dalla sete. Quella sete che è sempre dentro di noi perché è la cifra simbolica della nostra ricerca di Lui. Il Signore lo possiamo trovare in tanti luoghi, in tanti volti, in tante storie, in tante esperienze, sofferte o gioiose. Da qui la gioia e lo stupore di incontrarlo, senza inquietudine se qualcosa non va per il verso giusto. Vi è infine una gioia intima nel percepire questa parola, la parola della fede, che si ascolta sempre anche dalla voce dei fratelli e delle sorelle. Noi siamo qui questa sera a meditare in tanti la parola, Abbiamo bisogno della fede di chi ci è vicino, di chi ci è accanto. Tante volte siamo un po' individualisti nella nostra modalità di rapportarci al Signore. Ma com'è bello sapere che chi è a fianco a noi crede nel Cristo vivo, che è capace di ridarci vita dopo la morte, che è la risurrezione. Sapere che non è la fede solo mia, ma è anche di questa persona, di quest'altra, che sono unite a me nello stesso cammino di fede. La fede degli altri è indispensabile. La fede di quelli che prima di noi hanno vissuto professandola e di quelli che con noi la condividono oggi. E allora, se può servire, rievochiamo da ultimo la parola che Paolo nella prima domenica di Quaresima quest'anno ci ha rivolto. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché sono eterne. Siamo pieni di fiducia, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Fissare lo sguardo sulle cose invisibili significa essere protesi verso l'eterno, avvertendo la precarietà di tutto ciò che è effimero. Significa, come ci ha insegnato il nostro arcivescovo nella sua lettera, sospirare con tutta la Chiesa il compimento dell'opera di Dio, che finalmente asciuga le lacrime, cura le ferite, allevia il peso degli affanni e dichiara sconfitta la morte. Il salmo che ora preghiamo ci introduce nel grande giorno penitenziale di domani, primo venerdì di Quaresima, giorno in cui la nostra Chiesa vive anche l'esperienza del digiuno, il giorno in cui imploriamo per noi, per tutto il mondo, la misericordia del Signore, mentre ci avviamo a celebrare i misteri pasquali e a rinnovare la nostra fede nella risurrezione. Preghiamo dunque insieme.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.
Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo, ho peccato. Quello che male è ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di soppo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Raccogliamo nella preghiera che ora faremo le intenzioni che Papa Francesco ha affidato a tutta la Chiesa per la giornata di domani. La preghiera per la pace nelle nazioni d'Africa particolarmente travagliate, il Congo e il Sudan. Uniamo la richiesta della pace per tutti gli angoli della terra che sono ancora covo di violenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che operando sempre la salvezza degli uomini, soprattutto in questo tempo sacro, allieti il tuo popolo con l'abbondanza della grazia. Guarda con bontà i tuoi figli e custodisci con vigile e paterno amore coloro che ancora attendono di rinascere e quelli che già nel battesimo sono rinati. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
A pagina 26, l'arco dei forti.